Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più». Parola del Signore. Il dramma che è contenuto in questa pagina del Vangelo di Giovanni è ancora più grande e più straziante di quello che sembra a noi sentendo parlare di questa donna colta in flagrante adulterio. Ci sono delle condizioni che rendono questa pagina veramente paradossale. Prima di tutto, hanno colto questa donna in flagranza di adulterio, dunque in flagranza di reato. C'è una legge, la Torah, che dice che donne come questa vanno lapidate. Perché vanno da Gesù a chiederglielo? Lo sapevano. Potevano applicarlo, ma non potevano applicarlo. Perché? Non potevano perché non gli era concesso in quel tempo di mettere a morte a nessuno, tant'è che quando condanneranno Gesù, Pilato glielo ricorderà. Non possono mettere a morte nessuno. Devono ricorrere all'autorità romana. Come spiegare all'autorità romana che una donna colta in flagrante adulterio va lapidata? Ma se ne potevano tornare a casa anche tranquilli, visto che non era pur concesso loro. Ma vanno da Gesù ugualmente per metterlo alla prova. Ma alla prova di cosa? Gesù coglie questa provocazione e si fa trovare a scrivere col dito per terra. Ah, si fossero svegliati, si fossero ricordati. Ma gli bastava ricordarsi quello che ha detto Isaia in questa pagina che abbiamo letto anche stasera. Io faccio nuove tutte le cose. Dunque rinnovo anche il senso della Torah di cui voi vi vantate. Ma potevano ricordarsi pure di Ezechiele e di Geremia, che avevano detto che un giorno Dio avrebbe scritto la Torah, una legge nuova, o la stessa legge se volete, non più su quella pietra delle tavole ma sul cuore degli uomini. E guardando Gesù che scrive per terra, avrebbero potuto comprendere che stava scrivendo questa legge neanche sul loro cuore duro, ma sulla inadeguatezza della natura umana, sulla fragilità di fatta di terra, di polvere, dei nostri giudizi, del nostro modo di pensare. Ma Gesù alza la testa e dice loro questa frase, sulla quale purtroppo molta gente ironizza: «Chi è senza peccato scagli la prima pietra contro di lei». E ti piacerebbe a te pensare che se se ne andarono i più anziani era perché avevano fatto più peccati e il tuo moralismo sarebbe sano, il tuo legalismo sarebbe a posto. Invece no, quelli se ne andarono mesti perché avevano capito che quella donna che loro non potevano condannare in realtà era Gerusalemme, trovata in flagranza di adulterio da parte di chi? Di Dio, che aveva mandato il suo Messia in mezzo a loro per sposare definitivamente questa realtà, questa Gerusalemme. E l'aveva trovata invece come? a fare combutta con i romani, i sommi sacerdoti stavano mezzi legati anche loro al potere politico di quella situazione, pubblicani, farisei, sadducei, erodiani, c'era di tutto, tranne che la vera fede. Ma quando questo Vangelo sarà proclamato, addirittura, oltre a non esserci una uniformità nell'esercizio della fede, non c'era più manco il Tempio, i romani se l'erano portato via, l'avevano distrutto. Dunque tutto quel modo di pensare, di credere, di agire, gli si era frantumato in mano. Quel Gesù che prima della sua passione, dall'altra parte, stando sul Monte degli Ulivi, guardando Gerusalemme, il Tempio, aveva detto piangendo: Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte avrei voluto raccogliere i tuoi figli come fa la chioccia con i suoi pulcini. E ancora in un altro brano: ma tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata, cioè ti sei fatta trovare in flagranza di adulterio. Poi Gesù alza la testa, guarda la donna, era rimasta solo lei. Gerusalemme, desolata, stava là davanti a lui, nella figura di una poveraccia. E lui la guarda e le dice: donna, che fai? Nessuno ti ha condannato? No, Signore. Manco io ti condanno. Lo dice a lei, lo dice a Gerusalemme, lo dice alla tua anima, lo dice a questa generazione infedele, a questo mondo che si lascia portare via la speranza dall'ultimo arrivato. E non riesce più a guardare il cielo e si lascia preoccupare da tutte le minacce che hanno fatto di questa generazione un coacervo di vendette, di cattiveria e di cose di questo genere. Beh, sia una speranza per te, sia una speranza per te, te lo diceva prima anche la scrittura. Io faccio nuove tutte le cose, e anche Paolo, in questo brano che abbiamo ascoltato, la lettera ai Filippesi, Paolo dice: tutte queste cose le ho considerate una spazzatura, veramente, dice pure peggio, non si può dire, una spazzatura davanti alla sublimità della persona del Cristo, perché ho riconosciuto in Lui l'amore di Dio misericordioso verso di noi. Ebbene, questa è la pagina di Giovanni, non la denuncia di una donna, non la verifica di un, ma la celebrazione dell'amore misericordioso di Dio. Per loro era impossibile mettere insieme giustizia e misericordia. La giustizia, la legge, la Torah, la misericordia, questo Gesù che diceva: andatevene tutti. E per te, giustizia e misericordia possono stare sullo stesso scranno, sullo stesso luogo, oppure no? Riflettici, perché Dio verrà a te con la misericordia. E quando tu sperimenterai questa misericordia, ti accorgerai che è giusta, che è proprio per te, non osavi neanche aspettarla, e invece ti rinnova completamente. Sei lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, hai scritto la tua legge, hai manifestato la tua volontà sulle pagine della fragilità umana, sulla polvere della nostra volontà e delle nostre iniziative, sulla nostra incapacità hai fondato la possibilità della salvezza. Poiché non vi abbiamo creduto, restiamo ancora schiavi delle nostre paure, ma sia il tuo spirito buono a guidarci in terra piana. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. In questo tempo tempestoso e difficile, sia la tua sposa luce e cammino sicuro per tutti i poveri della terra. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, hai acceso al centro del nostro cuore il desiderio di conoscerti, di vedere il tuo volto, di camminare secondo le tue vie. Ma noi in molti modi abbiamo tradito e quelli intorno a noi se ne sono accorti. Dacci la possibilità di rimediare a gloria del tuo nome. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, mentre il mondo si fa guerra e si minaccia, mentre innalza la stoltezza come principio di valutazione delle cose, a detrimento dei poveri, dei lontani, tu non permettere che i tuoi figli siano schiacciati dalla superbia dei potenti. Salvaci, o Signore, per questo ti preghiamo. Ed ora, Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu conosci i loro pensieri, i loro dubbi. Tu vedi ogni giorno la forza del sospetto che li induce a vivere da schiavi e non da figli. Guariscili. Mettili al riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni. Fa che conoscano e sperimentino la tua misericordia e apprezzino la tua giustizia. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.